periodo di questa riunione. Stiamo aprendo la Bibbia ora al primo capitolo di Esodo per iniziare stasera in uno studio. È uno studio lungo, molto lungo, e noi stiamo cercando di compattarlo in poche serate. Il motivo per cui faccio questo, credo che il risveglio proseguirà lungo la Pasqua e forse dopo. Non vogliamo mai iniziare troppo di quando vi sentite a modo vostro. Sono un grande credente in ciò. Solo perché sono qui in questo risveglio, io non so, io. È tutto un mistero per me. Quando il manager mi ha chiamato oggi pomeriggio per le riunioni a me con Nashville, e laggiù abbiamo cancellato tutto, alcune di esse avevano auditorium che abbiamo cercato di ottenere nei 3, 4, 5 anni passati, posti a sedere per molti 20.000 persone. E abbiamo lasciato l'ultima riunione, scusate, ma a Meridian ne abbiamo avuti 4.500 all'interno e non sappiamo cosa ci fosse all'esterno, in piedi, sotto la pioggia, le tempeste e altro, noi là fuori in piedi. E quando abbiamo lasciato Tennessee è stato allo stesso modo. Non potevamo neanche ottenere un edificio in cui mettere le persone. E lo Spirito Santo disse, fermati, vai a casa ora, aspetta, sto per mandarti oltreoceano. Ebbene, eccomi qui. Ho appena cancellato 7 riunioni, ho appena finito di cancellare 7 riunioni e una di esse qui in Indiana, Connersville, e una di loro su in Alberta, Canada, in una grande arena là con posti per 25.000 persone. Abbiamo cercato di ottenere quell'arena da diverso tempo e proprio quando l'abbiamo ottenuto è tutto pronto per iniziare una tenda per tutta la nazione dove ci aspettavamo forse 30-40.000 persone, lo Spirito Santo ha detto fermati e poi mi manda qui al tabernacolo come stasera, vedete? Vedete, dovete fare quello che Egli vi dice di fare. Dite, lasceresti che gruppi di persone così vengano in un tabernacolo piccolissimo? Ebbene, ora aspettate un minuto, noi serviamo Dio, vedete? Filippo lasciò un grande risveglio quando aveva tutta la Samaria in movimento e uscì nel deserto, Gaza, e rimase là per trovare un uomo e non tornò più al risveglio. È giusto? Su, nel deserto, Gaza, trovò un uomo, l'etiope fu convertito. E poi se ne andò da là, non tornò più a Samaria dove aveva il grande risveglio. Ora, siamo davvero grati per la guida dello Spirito Santo. Dobbiamo andare mentre siamo guidati ad andare. E mi sento davvero definitivamente guidato a venire qui in questa riunione per fare questo. Sono solo un poco... Oh, scusami, fratello, ce ne sono anche un altro paio, fratello Freeman, se vuoi. Forse prendile. Qualcuno che non ha una Bibbia, il Vecchio Testamento. Studiamo nel Vecchio Testamento specificamente stasera perché prendiamo il modello. Alzate le mani voi che ne vorreste una, così che possano portarvela. Portate le vostre Bibbie, le vostre matite, i fogli e ogni cosa, e così potete annotare il testo. Ieri sera siamo rimasti un po' tardi, ieri sera. Farò del mio meglio per redimermi stasera se possibile. Amo così tanto la parola che quando entro in essa mi perdo. Penso che ieri sera abbiamo esaminato a fondo dalla Genesi all'Apocalisse fino in fondo. Ho dimenticato tutto il tempo e tutto il resto. Questa è la prima volta che ho tenuto una di queste riunioni da 7 anni questa prossima settimana. Chiusi il risveglio al tabernacolo. Quanti ricordano quale fu il mio sermone di congedo? Chi è questo filisteo incirconciso che cerca di sfidare gli eserciti del Dio vivente? Quello fu il mio sermone di congedo al tabernacolo 7 anni fa, l'ultima, la prossima settimana. Bene, la mia bambina aveva 2 settimane. Avevo promesso a Dio che se Egli mi avesse lasciato rimanere finché lei fosse nata, poi sarei andato. E quindi ho viaggiato da allora, una sera o due, qui e là. Quindi il Signore ci ha benedetti in modo eccellente. da qualche parte circa 500.000 di anime sono state convertite proprio nella nostra riunione. Pensateci, in 7 anni, ciò lo dimostra, 30.000 in un solo giorno. Sapete, è meraviglioso. Ogni volta che ci penso mi fa girare la testa. Oggi ricevendo lettere da giù in Africa che dicevano l'intera Africa del Sud è di nuovo in fermento, pronta. Vogliono solo sapere la data, quando torneremo. Oh, mai. E poi il Signore ha dato la visione e ha detto in India che 300.000 persone partecipano ad una riunione. Scrivetelo, vedrete se è giusto o meno. Ora così tanto su questo che continua, la guarigione sulla guarigione. Ora sto cercando di rilassare la mia mente da ciò per insegnare la parola. Ora io sono un operaio insufficiente, ma mi piace dire quello che so di ciò. Ed ora domenica avremo domande, domenica mattina, qualsiasi domanda sulla scrittura di cui vogliate la mia opinione. E così cercheremo di portare ciò attraverso la Bibbia al meglio possibile domenica mattina. Portatele prima di domenica mattina fino a sabato sera, qualsiasi domanda sulla scrittura, qualsiasi cosa confonda la vostra mente. E ci saranno domande domenica mattina, vi piace? Ora se avete qualcosa dite solo, non riesco a capire come queste cose potrebbero essere. Ebbene, portatelo e vediamo se possiamo riunirci. Forse tutti noi insieme possiamo afferrarlo. Farò del mio meglio per allinearlo nella scrittura, perché credo che deve essere scritturale o non è legale. Ora, ieri sera abbiamo preso il primo inizio della Chiesa, Dio che promette a chi? Abraham, che è il padre di tutti noi. Perché la promessa fu fatta ad Abraham e la promessa fu fatta solo ad Abraham, a lui e alla sua progenie. È giusto? Abraham e alla sua progenie. E la sua progenie non erano tutti i suoi figli, ma in Isacco fu chiamata la sua progenie. È giusto? Ed ecco i risultati della progenie di Abraham. Gesù Cristo è la progenie di Abraham. E noi, essendo morti in Cristo, diventiamo progenie di Abraham e siamo eredi secondo la promessa. Amen. Dio sia benedetto. Noi qui che stiamo andando oltre, quando un uomo, donna, passano i 25 anni, potreste pure affrontarlo. Vedete, i vostri giorni di gioventù sono finiti. E pensare quella promessa gloriosa mentre siamo di fronte al tramonto del sole. Che cos'è? È finita la vita? Oh no, la vita non è ancora iniziata. Oh, ce ne stiamo andando. Vorrei solo che ci fosse un modo in cui potremmo stabilirci al punto che il tempo non significasse nulla e rimanere così e prendere quelle cose dalle scritture davanti alle persone. Sono là, amici. Posso dimostrarlo tramite la Bibbia di Dio e l'aiuto dello Spirito Santo che ognuno di voi che è in Cristo, nato di nuovo, uno di questi giorni quei capelli grigi cambieranno e le rughe se ne andranno dal vostro volto. Tornerete di nuovo ad un giovane uomo, donna e vivrete per sempre con Cristo Gesù. Posso mostrarvi dove Dio lo dimostrò nella Bibbia, ne mostrò le ombre, i segni e l'ha promesso e giurato che l'avrebbe fatto. Quanto meraviglioso! Allora amerò mia moglie, certo, anche più di quanto la ami ora. Non so come potrebbe essere, ma lo farò. Sarà mia? Certo, sarà la mia compagna. Lei non saranno figli né niente. Ma i figli che abbiamo qui sulla terra saranno là con noi, se sono nati di nuovo. È così. Non sarà meraviglioso? Una volta pensavo, mamma mi diceva, scusami mamma, quello era anche prima che tu sapessi di meglio, che avremmo avuto ali e volato in giro lassù, sapete? E beh, mi piace mangiare, bere, stringere la mano alle persone, la comunione. Pensai, oh mai, allora quello sarà concluso. Oh no, ho scoperto che Dio non mi ha reso angelo, Egli mi ha reso uomo, e sarò sempre un uomo e non sarò mai un angelo. Quello è un errore. Dio ha angeli, certo, Egli fece angeli, ed Egli fece dei cherubini con le ali e fece angeli senza ali. Quando una volta sentivo questi vecchi cantici, quando ero peccatore e andavo in quei posti in merito a l'angelo dagli occhi marroni mi aspetta, pensavo, oh, mai un angelo, e ho scoperto che è una bugia del diavolo. Non c'è mai stata una tale cosa, vedete? Siamo assolutamente uomini e donne, torneremo di nuovo a questa terra uomini e donne. È così. Quello è l'insegnamento di Dio. Quando vedete quelle cose, vi fa apprezzare Gesù Cristo. Ora ciò che cerchiamo di fare stasera è gettare un'ombra di ciò che era il Vecchio Testamento per il Nuovo Testamento. E tutte le vecchie cose, dice la Scrittura, erano un simbolo o un'ombra delle cose che devono avvenire. Ora, meravigliosa lezione stasera, Esodo. Abbiamo lasciato i figli di Israele ieri sera. Cos'era chiamato Israele prima di avere il suo nome Israele? Chi nella classe può rispondere? Chi era Israele prima di dare, gli fu dato quel nome spirituale? Ora, qualcuno oltre a un predicatore? Ho visto un predicatore alzare la mano. Bene, qualcuno che non sia uno di voi predicatori. Giacobbe è così, e cosa lo portò a ricevere questo nome spirituale? Qualcuno ha detto qualcosa, prevalse con l'angelo e lottò con lui e disse: non ti lascerò andare finché non mi benedirai. Ehi, volete un nome spirituale stasera? Afferrate lo Spirito Santo e dite: Signore, non lascerò questo tabernacolo finché tu non mi benedirai. Le cose avranno un aspetto diverso quando ve ne andrete. Siate tanto determinati quanto lo era Giacobbe, otterrete una benedizione. E osservate, toccò la sua coscia e Giacobbe camminò diversamente. Amen. Spero che vada davvero a segno. Quando lottate con Dio, camminerete diversamente dopo quello. Osservate, un forte sull'altra sponda del torrente, il piccolo fiume era un grande uomo, forte. Però sviato lontano da Dio, che fuggiva da suo fratello, fuggiva da Dio, ma robusto e forte, e sull'altra sponda del torrente un principe zoppicante. Tu sei un principe davanti a Dio perché hai potenza con Dio come principe. Un principe zoppicante e zoppico per tutta la vita. Come Dio compie le cose, non è meraviglioso? Ora, i patriarchi, abbiamo smesso ieri sera in Genesi, dove l'ultimo dei quattro a cui Dio diede la sua promessa furono Abraham, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Dio, cos'era in Abraham? Abbiamo trovato ieri sera per la Chiesa cristiana, oggi elezione. Elezione. E in Isacco giustificazione e in Giacobbe grazia. Dovreste credere nella grazia se leggete la vita di Giacobbe. Dovreste vedere che era elezione e chiamata perché, oh, le cose che fece quel tizio. Ma tuttavia Dio lo aveva benedetto. Dio gli aveva detto cosa sarebbe successo, così lo chiamò. Ma notate che dopo aver lottato con questo angelo le cose iniziarono ad apparire diverse. Poi quando arrivò davanti a Faraone disse: il mio pellegrinaggio è stato così tanti anni. Dio gli aveva fatto sapere che era solo un pellegrino. Ora, e in Giuseppe perfezione. Notate tre fasi: giustificazione per fede, santificazione tramite il sangue, battesimo dello Spirito Santo. Poi perfezione, glorificati. La Bibbia disse: coloro che egli ha giustificati, questo è per la mente spirituale, egli ha anche glorificati. È giusto? Colui che egli ha giustificato, allora se ora ci ha giustificati, siamo già glorificati nel suo stato. Non egli farà, egli ha glorificati. Dite profondo, non è così? Ma ecco cosa dice la Scrittura. Dio disse ad Abram: io ti ho benedetto e ti ho reso padre. Non io lo farò, io ti ho reso e tu verrai a me in età avanzata, tu sarai salvato. E io l'ho già fatto, l'ho già detto. Tu non hai niente a che fare con ciò e senza condizioni. Dio decise di avere la sua Chiesa. Così ogni volta che egli fece un patto con l'uomo, l'uomo spezza il suo patto e lo fa ancora oggi. L'uomo infrangerà sempre il suo patto con Dio, ma Dio non può spezzare il suo patto con l'uomo, quindi io lo farò. Notate là in passato, quando egli parlò ad Adamo, al principio egli disse: ora non fare questo e poi fare questo e non fare quello. Adamo si voltò e lo spezzò, ma poi Dio vide che era perduto e egli disse: metterò inimicizia. Io metterò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente, ed egli schiaccerà il capo e ferirà il suo capo, ferirà il tuo calcagno. Ora io lo farò. Quando Dio dice che farà qualsiasi cosa, voi potete aspettarvi che sia fatta. Quando l'uomo dice che farà qualsiasi cosa, non ne sono sicuro. Ma Dio disse ad Abram: io salverò te e la tua progenie dopo di te. Non solo Abram, ma tutta la progenie di Abram, senza condizioni. Sentite, se mi scuserete, credo che potrei acclamare un po'. Guardate, voi non vi rendete conto, gente, di cosa significhi. Forse alcuni di voi non hanno mai pensato abbastanza in profondità per entrarci. Dio ha già glorificato la sua Chiesa. Coloro che ha giustificati li ha anche glorificati nella Chiesa in Cristo. Se siete giustificati in Cristo, siete già glorificati in Cristo per quanto riguarda Dio. Gesù disse: perciò siate perfetti come perfetto il vostro Padre in cielo. Come potreste mai essere perfetti? Ma agli occhi di Cristo stasera ogni cristiano nato di nuovo è perfetto. Sono tanto perfetto in Dio quanto lo era Cristo. Lo siete anche voi, ogni altro credente, perché non è la mia santità, è la sua santità. Dio non può accettare la mia, non ne ho alcuna, ma vengo in Cristo per fede e tramite Cristo sono in Lui e perfetto al cospetto di Dio. Guardate, per uno stesso Spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo e diventiamo membri di questo corpo. In Romani 8:1, ora dunque non v'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E un uomo che è in Cristo Gesù cammina secondo le cose spirituali. Per il mondo la sua mente carnale è follia, ma per coloro che credono è vita eterna. Amen. Eccovi. Oh, quanto è meraviglioso. Allora cosa può perirvi? Siete in Cristo. E tanto certo quanto Dio ha risorto Gesù dai morti, noi verremo in Cristo. Amen. Sì, dobbiamo farlo. Dio l'ha già promesso, perché tanto certo quanto quel corpo in cui sono salirà, quel corpo io devo andare con esso. Ora dite: credi nella sicurezza eterna allora, fratello Branham? In un certo modo lo credo. Credo che la Chiesa sia eternamente sicura. La Chiesa lo è. Dio ha già detto che apparirà davanti a Lui senza macchia né ruga. La Chiesa lo farà. Ora, la cosa seguente: se siete nella Chiesa, allora siete al sicuro se siete nella Chiesa. Chi viene a me, io non lo caccerò fuori. È giusto? E ascoltate. Ecco in merito la parola dell'uomo, Gesù Cristo, San Giovanni 5:24. Chi? Chiunque. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha, tempo presente, vita eterna. Quello non è solo da una riunione all'altra. Vita eterna, e non verrà in giudizio o condanna, non sarà mai scacciato via. Ma è tempo passato, passato dalla morte alla vita. San Giovanni 5:24. Gesù disse così: io sono il pane di vita che è venuto da Dio dal cielo. I vostri padri mangiarono manna nel deserto e sono morti. Ma chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò negli ultimi giorni. Ecco cosa egli disse. Ora, ci sono molti che fingono di essere là dentro, ci sono molti che sono in lotta e cercano di vivere rettamente e cercano di entrare spingendo, quanto a quello non so. Ma se sono là dentro è tanto facile vivere una vita cristiana quanto lo è vivere qualsiasi vita, perché siete in Cristo e nient'altro che la pienezza dello Spirito Santo vi conduce e vi guida e vi dirige. E beh, certo che farete errori e cadrete, ma non potete stare giù perché, non più di quanto potreste rendere uno stelo di frumento un sicomoro, non potete farlo. Gesù disse, dai loro frutti li riconoscerete, avete vita eterna. Una delle più grandi maledizioni sulla Chiesa oggi è la paura. Tutti sono spaventati a morte e cosa accadrà? Chi? Cosa? Ebbene, Gesù disse, anche quando verranno vedute spaventose, alzate il capo e gioite, perché grande, quando queste cose accadono, la vostra redenzione si avvicina. Ora, come egli portò la Chiesa attraverso quel viaggio, come l'ha impassato anche in Abraham e Isacco e Giacobbe e tutti loro, guardate gli errori che facevano, ma Dio era con loro, un'ombra, guardate Abraham per un minuto. Io so di avere molti ascoltatori arminiani stasera, ma io voglio chiarire la cosa per voi. Dio disse ad Abram per elezione e per grazia che io ti porterò a me nella vecchiaia, in altre parole, ti salverò, ti porterò fino in fondo, vivrai una vita lunga. Avrai un figlio, non essendo senza figli, Sara, vai, e avrai un figlio, e in quel figlio salverò il mondo. Ora, prima che Abramo facesse una cosa per meritare ciò, ma egli semplicemente, Dio lo chiamò, ecco tutto. Era solo un caldeo laggiù nella città di Ur, scese nelle valli di Shinar, dalla torre di Babele e dall'adorazione di idoli. Penso che suo papà fosse un adoratore di idoli. E penso che Labano, dopo essere sceso laggiù, l'abbia dimostrato, aveva quegli idoli. Dove avrebbe potuto prenderli se non fosse venuto dalla torre di Babele? E dalla gente di Cam venne Nimrod, Nimrod eresse la torre di Babele che era adorazione di idoli, la prima adorazione di idoli sulla terra. Ora, è osservato quella torre di Babele scendere proprio, Babele, e proprio giù passando da là, e si conclude qui in Apocalisse. Un'idolatria religiosa cristiana che pretende di essere cristianesimo. Oh, Giovanni la vide in Apocalisse 17, l'ammirò come era seduta, che aspetto aveva e portava il nome di Gesù e tutto il resto, eppure perseguitava e martirizzava i santi del Dio vivente. L'angelo disse, vieni qui e ti mostrerò chi lei è. Disse, una grande chiesa che siede sopra molti su sette colli e governa la terra e così via, come lei beve il sangue dei martiri di Cristo. Oh, misericordia! Gente, viviamo nel tempo della fine. Quanti di voi hanno sentito anni fa qua giù, quando stavano per arrestarmi qua giù per predicare su quel marchio della bestia? Quando dissi che Mussolini, quando all'inizio venne al potere 20 e più anni fa, dissi, se Mussolini andrà mai verso l'Etiopia, segnate questo, non ci sarà mai pace finché Gesù Cristo verrà. E dissi, ci saranno tre grandi ismi, comunismo, fascismo e nazismo. E dissi, finiranno in un ismo e quell'unico ismo dominerà il mondo e brucerà la città del Vaticano. Vi ricordate che l'ho detto anni e anni e anni fa, ed è esattamente in quel modo. Dissi appena prima che venga quel tempo, quelle automobili che erano costruite con quel vecchio retro dritto 20 anni fa o 25 anni fa, potete comunque ricordare 20 anni, e dissi, avranno l'aspetto di un uovo, saranno sagomate, è una visione. Saranno qualcosa di simile a questa forma, ed ecco come saranno appena prima del rapimento. Ma Dio proprio ora sta liberando la Chiesa ovunque, mettendola in ordine, ora così che egli possa farla entrare nel rapimento. Deve darle fede rapitrice prima di poter andare nel rapimento. Le persone sono nello spirito dell'ultimo giorno, proprio come erano ai giorni di Noè, mangiando, bevendo, sposandosi, dando in matrimonio indifferenti e disinteressati, andando in giro e qualsiasi altra cosa. E questo popolo americano è il peggiore sulla faccia della terra. Temerari, gonfi, incontinenti, spietati e senza amore, sapientoni. Se c'è qualche posto al mondo, con la mia Bibbia sul mio cuore, Dio sapendo che io, guardando su di me e sapendo che potrei dover stare davanti a Lui prima del mattino. Se dovessi dirlo, il luogo che ha più bisogno di missionari di qualsiasi altro posto al mondo sono gli USA, gli Stati Uniti d'America, il più grande gruppo di pagani che conosca da qualsiasi parte in America. Pagano significa incredulo. Oh, credono alla teologia, sono così incalliti e ripiegati su di sé che non potete parlare a loro in nessun modo. Possono prendere un uomo là fuori che non ha mai sentito di Dio, adora un idolo, e fare con lui in 5 minuti più di quanto possiate fare con un tizio che professa di essere un cristiano, un qualcosa di vecchio retrogrado che rimane appeso e aveva molto di questo liquido per imbalsamare infilato in fretta nelle vene. Mi ricorda uno di quei vecchi obitori freddi qua giù da qualche parte, come un'impresa di pompe funebri. È così. Posto laggiù, si entra, pone. Vado in quelle vecchie, grandi, vecchie chiese, mi fa ricordare un obitorio. Il termometro spirituale va a 100 sotto zero. Dovete quasi farvi largo per entrare? Non lo sto dicendo per scherzare, ma è la verità. Alcuni di loro non sanno altro di Dio, stanno lassù e dicono, ebbene, ora ti dirò, credo sia tutto, ma è bontà divina. Ebbene voi, seduttori di uomini, restate fuori dal regno di Dio e insegnate ad altri a restare fuori. Mettono dentro del fluido come portare un morto in un obitorio. Loro tolgono tutto il suo sangue e mettono là dentro qualcosa per essere certi che è morto. Ebbene, ecco come agiscono. Prendono quel po' di religione che hanno le persone, quel po' di fede che hanno, e iniettano qualche vecchia e teologia in loro, e li uccidono di più e li mantengono morti. Ecco tutto. È così terribile. Mai. E poi dicono, oh! Dissi a una donna, sei una cristiana? Lei disse, voglio farti capire che sono americana. Dissi, non è quello che ti ho chiesto. Un'altra salì sul palco e disse, il fratello Bosworth disse, sei una cristiana, signora? Lei disse, ebbene, proprio, ebbene, disse, voglio farti capire, accendo una candela ogni sera. Oh, mai, accendere una candela ogni sera vi rende un cristiano? Potreste accendere tutto il mondo, non vi aiuterebbe mai, finché il fuoco ardente dello Spirito Santo non avrà purificato la vostra anima dal peccato. Siete ancora un peccatore. E nel cuore. Beh, io vivo in America. Ebbene, quello non fa alcuna differenza, non vi rende niente. Dio non mi rispetta perché sono americano. Non rispetto un tedesco perché è tedesco, o un polacco perché viene dalla Polonia. Non rispetto un africano perché viene dall'Africa. Dio non è interessato all'Africa, né interessato alla Germania, né interessato agli Stati Uniti. Dio è interessato ad un solo regno, e quello è il regno di Dio. E l'uomo da tutte le nazioni entra in esso, e sono nati in esso tramite la progenie di Abram, che era Gesù Cristo, e sono eredi secondo la promessa. Ogni nazione sotto il cielo è dominata da Satana, la Bibbia ha detto così. Ragazzi, questo è una cosa che toglie il fiato, non è così? Satana portò Gesù Cristo in alto e gli mostrò tutti i regni del mondo, è giusto? E disse, sono miei e farò di loro ciò che voglio e te li darò se ti prostrerai e mi adorerai. Gesù disse, vattene via, Satana, vedete? Gesù sapeva che sarebbe stato erede di quei regni. Ora in Apocalisse, quando la conclusione del mondo, la Bibbia disse, gioite voi cieli e tutti voi santi profeti, perché i regni di questo mondo sono diventati i regni del nostro Signore e del suo Cristo, ed Egli governerà e regnerà per sempre. Daniele lo vide come una roccia staccata dal monte che rotolò e colpì la statua ai suoi piedi e la fece a pezzi e il regno di Dio crebbe. Quando Cristo prende il controllo nel millennio non ci sarà malattia, nessun dolore. Tutte le armi saranno forgiate in vomeri e non studieremo più la guerra. Ecco tutto. Sarà tutto finito quando Gesù verrà. Fino ad allora, finché Satana domina le nazioni, allora ci saranno guerre e rumori di guerre finché Gesù verrà. Amen. Dio aiutaci. Mentre vi guardo e mi rendo conto stasera qui in piedi insegnando dalla parola di Dio che voi siete persone destinate all'eternità. Every man and woman Ogni uomo e donna, ragazzo e ragazza qui dentro, starà nella presenza di Cristo un giorno. Io dovrò rispondere di ciò che ho detto davanti a voi come suo servitore. E perché eviterei di dirvi la verità di Dio se Dio ha onorato così tanto la parola che ho predicato al punto che Egli l'ha diffusa in tutto il mondo e l'ha onorata in palazzi di re ovunque e non una volta Egli ha detto qualcosa che non fosse esattamente come Egli ha detto. Allora certamente Egli non mi permetterebbe di dire qualcosa di sbagliato. E stasera dico, mio amico cristiano, non importa a quale chiesa appartieno, ovunque tu sia, se non sei nel regno di Dio tramite il battesimo dello Spirito Santo che ti porta nel corpo di Cristo, entra ora, perché non sai in che ora Egli verrà. Israele, ora laggiù in Egitto, il simbolo della Chiesa che viene chiamata fuori. Esodo il primo capitolo. Israele si trovava in Egitto dopo Giuseppe. Ora mi dà esattamente circa 30 minuti. Cercherò di compattarlo il più possibile. Ora si trovavano in Egitto a motivo della siccità. Isacco era sceso e aveva portato i patriarchi. E vivevano là in Goshen. Ma Giuseppe, quando morì, un'illustrazione meravigliosa, egli fece menzione della dipartita dei figli di Israele e fece menzione in merito alle sue ossa. Ascoltate, se mi scuserete, vorrei lasciare... Sapete, se leggete la parola proprio così, qui ciò va bene, ma di certo ne mancherete il significato. La parola è scritta fra le righe. Gesù disse, l'hai nascosta agli occhi dei savi e di intendenti e l'hai rivelato a fanciulli che apprenderanno. Questi seminari teologici sono proprio come erano quei sacerdoti là in passato e il sommo sacerdote e tutti loro che leggevano la parola, ma mancarono di vedere che Gesù era il Cristo. Vedete cosa intendo? Ora, guardate quei patriarchi. Perché il vecchio Giacobbe, quando morì laggiù in Egitto, disse, non seppellitemi qui, e costrinse Giuseppe a mettere la mano su quella coscia storpia e giurare per Dio che non avrebbe sepolto là le sue ossa? Lo sapevate? Disse, riportami in patria e seppelliscimi. Guardate Giobbe, in passato seduto là cosparso, pieno di ulcere, e maledì il giorno in cui nacque. Il più vecchio libro nella Bibbia è Giobbe, fu scritto prima della Genesi. Osservatelo starà pettinando il suo con un coccio seduto in fondo su un cumulo di cenere. Ho predicato su quello più una volta per circa 3 mesi di fila. Alcune persone mi dissero, fratello Bill, quando toglierai ma Giobbe dal cumulo di cenere? E io riguardo a lui posto là, quel grande momento di decisione, doveva essere fatto qualcosa, quell'ora zero. Ma sapete cosa avvenne? Quando lo abbiamo tolto dal cumulo di cenere, qualcosa avvenne. Ecco come cerchiamo di fare questi risvegli. Abbiamo indirizzato l'attenzione delle persone a Cristo, poi teniamo questi punti finché potete arrivare al punto in cui lo fate entrare. E quel punto, quello è lo Spirito Santo che prepara. Sentite lo Spirito muoversi fra le persone e sapete quando la preda è pronta. Notate che Giobbe trovarsi là in distretta. Persino sua moglie si voltò contro di lui, si avvicinò e disse, Giobbe, perché non maledici Dio e muori? Lui disse, tu parli come una donna stolta. Disse, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Ecco venire i membri di chiesa e mettersi con le spalle rivolte verso di lui per 7 giorni. Che consolazione! Dissero, Giobbe, sei un peccatore segreto, hai peccato. Giobbe sapeva di non aver peccato, mostrò cosa sapevano di ciò. Così nella distretta un uomo giusto, Dio trattando con un santo, mandò un uomo chiamato Eliù, ed Eliù non lo accusò, solo dell'accusare Dio. Ma Eliù gli disse, ora Giobbe, hai osservato tutte queste cose, disse, ora arriverà un giusto che starà sulla breccia tra un uomo peccatore e un Dio santo. E poi quell'uomo per cui andranno a far cordoglio alla tomba e tu non lo percepisci, poi risorgerà. Poi quando Giobbe lo sentì si alzò in piedi, mai, i fulmini lampeggiarono, i tuoni rombarono, che cos'era? Il profeta tornò di nuovo nel canale di Dio, mai, i suoi occhi si aprirono, disse, io so che il mio Redentore vive. guardate, 4000 anni prima che egli venisse sulla terra, io so che il mio Redentore vive, continuazione, vive! E negli ultimi giorni, gli ultimi 2000 anni, egli starà sulla terra. Se anche i vermi della pelle distruggono questo corpo, non di meno, nella mia carne vedrò Dio. Che io vedrò da me stesso e i miei occhi vedranno e non un altro. Eccovi, quando fu pronto a morire, disse, seppellitemi proprio qui in Palestina. Abram si fece avanti con una promessa. Sara morì e egli la seppellì proprio vicino a Giobbe. Comprò un lotto di terreno e la seppellì. Quando Abram morì, lui dormì vicino a Sara. Abram generò Isacco e Isacco morì e dormì con Abram. Isacco generò Giacobbe e Giacobbe morì giù in Egitto. Disse, non seppellitemi qua giù. Giura che non mi seppellirai qui. Prendi le mie ossa e seppelliscile lassù con mio padre. Perché? Perché? Quello non è scritto, fratello, è fra le righe. Giuseppe, quando morì, disse, ora mettete qui le mie ossa in una bara, ma non seppellitemi qui, non seppellitemi qua giù, portatemi lassù e seppellitemi nella terra promessa, seppellitemi lassù. Perché? Disse, un giorno Dio vi visiterà, sto lasciando qui le mie ossa per rappresentare qualcosa. Proprio come Giuseppe lasciò le sue ossa, così Gesù lasciò una tomba aperta. Ogni vecchio ebreo battuto sulla schiena, stanco, affaticato, barcollante là, e tutti quegli egiziani guardavano e vedevano quella piccola vecchia bara. Avrei dovuto vederla qui non molto tempo fa, una piccola vecchia cosa di piombo ammaccata. Ecco dove avrebbero dovuto porre le sue ossa. Ce l'hanno là in un museo e l'ho guardata. Hanno detto, ecco dove si trovavano le ossa di Giuseppe quando Mosè le raccolse e le portò con sé. E ogni ebreo che guardava là dentro diceva, un giorno cambierà qua giù, ce ne andremo. Il profeta avevano la bella veste, quella che rappresentava Cristo in ogni modo, come abbiamo avuto la lezione di ieri sera. Egli ha detto perché faceva affidamento su ciò che Dio disse ad Abram. Eccovi. Stasera faccio ancora affidamento sulla stessa cosa, ciò che Dio disse ad Abram. Salverò te e la tua progenie. Lo credo. Un giorno uscirete di qui e ci credettero. E un giorno le ossa del vecchio Giuseppe... Mosè iniziò ad uscire, lo Spirito Santo gli parlò, disse, stai dimenticando qualcosa, Mosè, scendi e prendi le ossa di Giuseppe. Mosè le avvolse ed eccolo arrivare. La colonna di fuoco lo guidò verso la terra promessa e le seppellì vicino ad Isacco e Giacobbe. Perché? Sapevano che sarebbero venute le primizie di coloro che dormivano. Sapevano che sarebbe venuta una risurrezione uno di quei giorni. Sapevano che il giusto, che Giobbe disse, io so che il mio Redentore vive nell'ultimo giorno e egli starà sulla terra. E sapevano che Giobbe aveva un'idea di dove egli sarebbe stato, così disse, seppellitemi qui. Volevano essere con Giuseppe o con Giobbe e seppellirono proprio là in Palestina perché quella era la terra promessa. E sapevano che la risurrezione non sarebbe stata in Egitto, non sarebbe stata in Europa, non sarebbe stata da qualche altra parte, sarebbe stata in Palestina, così li seppellirono là. Si fece avanti Gesù e il promesso, gli fecero ciò che dissero avrebbero fatto e lo uccisero. Egli morì, la sua anima discese all'inferno, predicò alle anime che sono in prigione. Prese le chiavi della morte e dell'inferno dal diavolo, ritornò il mattino di Pasqua e mentre passò dal paradiso bussò alla porta. Alleluia! Posso sentirlo dire, figlioli! Abram dice, chi è quello? Sono la tua progenie, la progenie di Abram. Daniele disse, chi è quello? Io sono la pietra che fu staccata dal monte. Eccoli là, i santi del Vecchio Testamento posti là, in attesa di essere rivestiti in paradiso. Egli aprì la porta. Abram disse, stiamo uscendo? È quasi l'alba sulla terra, prepariamoci ad andare. Abram disse, possiamo fare una breve fermata? Vorrei dare un'occhiata alla città. Ebbene sì, io visiterò i miei discepoli per 40 giorni e il mattino di Pasqua risorse. E Matteo 27 dice che molti dei corpi dei santi che dormivano nella polvere della terra risorsero e uscirono dalla città e apparvero a molti di loro nella città. Posso vedere Sara e Abram scendere per la strada di Rote, solo guarda lì. Hanno cambiato queste cose un po'. Guarda qui intorno che aspetto a questo. Qualcuno disse, chi è quella coppia là? Sembra siano estranei. Dissero, siamo stati riconosciuti. Svanivano dalla loro vista come egli attraversò il muro, sapete? E non sapevano nemmeno né lo videro entrare, uscirono. Avevano corpi glorificati e apparvero di nuovo sulla terra. Alleluia! Come primizia della dimostrazione della potenza di Dio e della risurrezione. Erano là. Spogliarono e privarono i principati, presero la morte e l'inferno e li repressero, e risorsero il mattino di Pasqua ed entrarono nel regno con lui. Non sorprende che dissero seppellitemi in Palestina, sapevano che la risurrezione sarebbe stata in Palestina. Quindi oggi, fratello, puoi avere quello che vuoi, tutta la vecchia fredda religione formale che vuoi, ma seppellitemi in Cristo, perché coloro che sono in Cristo, Dio li porterà con sé nella risurrezione. Dite quello che volete e chiamatelo fanatismo e qualsiasi cosa vogliate fare, ma lasciatemi solo rimanere in Lui, perché quelli che sono in Lui usciranno dalla tomba nella risurrezione, perché Dio li risorgerà. Egli promise di farlo. Amen! Che differenza fa se state invecchiando? Ebbene, gloria a Dio! Cos'ha a che fare con ciò? Più vicini a casa. Amen! Oh, gloria! Mi chiamerete santo, rotolante ad ogni modo. Potete anche iniziare. Bene, quanto è meraviglioso. Quello è sufficiente per rendervi un santo rotolante. Beh, come posso non essere felice a sapere che è la verità? Beh, certo, sono felice. E tutti quelli che hanno quella speranza stanno gorgogliando. Una volta andavo ad una vecchia sorgente dove ero solito bere. Junior, una volta andavo laggiù e pensavo quando pattugliavo andavo a questa vecchia sorgente e ho detto che era la cosa più felice laggiù sotto Milltown. Ero solito a guardarla e pensavo, bene, beh, cosa ti rende così felice? Essa proprio gorgogliava continuamente, l'acqua migliore che abbia mai bevuto. E pensavo, beh, cosa ti rende così felice? Perché il bestiame beve da te? No, fratello Bill, non si tratta di quello. Beh, cosa ti fa gorgogliare sempre? A motivo che qualcuno scende qui e prende dell'acqua? No, non è quello. Beh, forse tu gorgogli soltanto perché io ne bevo. No. Dicevo, beh, perché gorgogli? Se poteva parlare avrebbe detto, fratello Bill, non sono io che gorgoglio. È qualcosa dietro di me che mi spinge che gorgoglia. E quando lo Spirito Santo entra in un essere umano c'è qualcosa, zampilli, fonti d'acqua che gorgogliano nella vita eterna. Come potete? Gesù disse alla donna al pozzo, chi beve quest'acqua avrà vita eterna. Saranno fonti d'acqua in lui, gorgoglianti in vita eterna. Alleluia! Torniamo in Esodo. Oh, mai pensateci! Vita eterna dopo che 10.000 milioni di anni saranno passati. Quando questi vecchi mari, poiché l'acqua è più di 2/3 di questa della terra, sono coperti d'acqua, spazzando attraverso quelle grandi onde là fuori, quando si infrangono grandi 2 o 3 volte questo tabernacolo, si infrangono sulle navi, cadendo da una parte all'altra, uno di questi giorni, fratello loro, il peccato si è accumulato così in alto sulla terra che piangeranno nei deserti. Quando non ci sarà più mare, non più lune, non più stelle, alleluia, io continuerò a vivere. Ed ogni altro uomo e donna nati di nuovo vivranno là nella sua maestosa presenza, resi, conformati ad immagine del suo unigenito figlio. Per sua grazia siamo salvati. Non sorprende che il poeta disse che l'amore di Dio quanto ricco, quanto puro, quanto inesplorabile e forte. Durerà per sempre il cantico dei santi e degli angeli. Come potremmo restare calmi? Mai. È una prova, fratello Branham? Sì. Ora Isacco, Giacobbe e ora Giuseppe. E Giuseppe morì. Che esempio perfetto fu quello. Le sue ossa rimasero là come memoriale. Non molto tempo fa qui, non penso che Billy sia là dietro, non dico questo quando c'è lui. Abbiamo messo un fiore sulla tomba di sua madre la mattina della decorazione. Stava piangendo là in piedi. E dissi, Billy, non piangere, chiudi gli occhi, guarda là dall'altra parte del mare. Dissi, la mamma è là e la sorellina è con lei, ma loro non sono in quel luogo. C'è una tomba vuota laggiù dall'altra parte del mare. Alleluia! Ecco dove guardo, proprio come guardavano i giudei. Un giorno usciremo e un giorno noi usciremo. Non ho mai sentito quel cenere alla cenere, polvere alla polvere, terra alla terra, senza pensare. Un giorno! L'altro giorno, quando stavo predicando un funerale di un ex sceriffo qui della città, il ragazzo era venuto a Cristo appena poche ore prima di morire. Ho visto il suo vecchio papà dai capelli grigi allungare la mano sulla bara, con labbra tremante e lacrime che scendevano dargli il bacio da Dio a quel ragazzo e quasi cadde nella bara. Lo sentì, tornai indietro e lui fece cadere i fiori. Mi girai e dissi, cenere alla cenere, polvere alla polvere, terra alla terra. Pensai, un giorno glorioso, un'alba dorata, Gesù verrà. E così, bene. Quando arriveremo alla lezione, laggiù in Egitto, il tempo era passato. Pregate per me. E là poi infine sorse un faraone che non conosceva Giuseppe. 400 anni Dio promise che ci sarebbero stati e furono 420 anni quando uscirono. Ora il primo capitolo, dal primo al quinto capitolo, quinto versetto, Israele è in Egitto. E dal settimo versetto fino al ventiduesimo versetto tratta della loro schiavitù. Molti di voi l'hanno letto molte, molte volte. Ora arriverò ad un breve punto. Ho solo un po' di tempo. Allora iniziamo nel secondo capitolo, la preparazione della liberazione, la nascita di Mosè. Le persone iniziavano a prepararsi, i sorveglianti battevano, i figli venivano uccisi, l'ora degli ingranaggi, delle ruote profetiche di Dio era arrivata fino a quel momento. Ascoltate, voglio che afferriate questo, credo ci siano arrivate di nuovo, credo che ci siamo. Ecco perché penso che le cose stiano andando nel modo in cui vanno ora. Il vecchio orologio profetico ha ticchettato proprio quasi fino all'ora zero. Ho predicato su quello tempo fa e un artista tedesco l'ha dipinto, ce l'ho appeso a casa mia, un uomo in preghiera, la Bibbia aperta, una piccola candela di grasso che brucia e l'orologio con 5 minuti alle 12, un dipinto ad olio, preparazione, essere pronti, Dio si prepara a fare qualcosa. Ora osservate, quando egli si preparò a fare qualcosa, egli diede una nascita particolare giù in Egitto ad un ragazzino, non più di qualsiasi altro ragazzo, era solo un uomo della tribù di Levi che andò a prendersi una moglie, era di Levi ed ebbero un bambino. E stavano uccidendo tutti i bambini maschi, ma quando nacque questo bambino c'era qualcosa di strano nel bambino, qualcosa accadde, predestinazione, preordinazione. Mosè non ebbe niente a che fare con ciò. Ma lui era Mosè, quindi non temettero i comandamenti del re, lo misero in una piccola arca e lui fu cresciuto proprio alla soglia di Faraone. Fu così per diventare persino suo figlio. Bene, ora Mosè, dall'undicesimo versetto fino al venticinquesimo versetto, è Mosè che si fa riconoscere dai figli di Israele. Molti sanno come avvenne là, egli si fece riconoscere e poi quando lo fece pensò che i fratelli avrebbero compreso che era l'uomo che era stato inviato per portarli fuori dalla schiavitù, ma loro mancarono di comprendere, è giusto? E oh gente, che bel simbolo di oggi è quello, la stessa cosa che è venuta per liberare la gente, loro ne hanno paura del liberatore. Ascoltate, quando costruirono il Tempio di Salomone, loro, ognuno di voi massoni qui ora potrebbe capirlo abbastanza bene, fecero scendere i cedri dal Libano, li fecero trasportare dalla corrente fino a Joppa, e li trasportarono con carri di buoi e così via, sapete. Poi tagliarono tutte le loro pietre in tutto il mondo, ma quando le riunirono erano un'opera muraria così perfetta. In 40 anni nella costruzione del tempio non ci fu il ronzio di una segua, il suono di un martello. Ogni pietra andava, una veniva tagliata così, una veniva tagliata così, una tagliata così, ma ognuna di esse si adattava. Iniziarono a disporre la cosa, a edificare l'edificio, proseguirono bene e trovarono una pietra strana. Non volevano quella cosa, dissero, quella non ha posto qui, e la buttarono fuori, la buttarono nel mucchio di erbacce e scoprirono, continuarono a costruire. E scoprirono che la stessa pietra che avevano rigettato era la pietra angolare principale. Gesù disse così. E oggi metodisti, battisti, luterani, pentecostali, ovunque, se non state attenti, amici, la vera pietra angolare l'avete rigettata. E la pietra angolare nella costruzione di questa casa spirituale è lo Spirito Santo. Avete paura di esso. Avete paura del fanatismo. So che abbiamo molti vecchi spaventapassere scherno. Ebbene, se non ci fosse quello, non ce ne sarebbe uno vero. Ma c'è un articolo genuino dello Spirito Santo nel battesimo. È vero. Bene. Ed ora l'hanno rigettato, dicono, oh, non possiamo fare ciò, ebbene, non possiamo avere quello, fratello Branham. Ho detto qui l'altro giorno, dove un decano di una grande università era seduto a casa mia e dall'istituto di Billy Graham, il dottor Sender, un gruppo di loro era seduto là. E dissero, fratello Branham, ti diremo qual è il problema, dissero, quello è sufficiente per convertire il mondo, dissero, ti dico qual è il problema, disse, hai troppi pentecostali e santi rotolanti nella tua riunione, ecco qual è la lamentela. Dissi, lo sponsorizzerai tu? Ebbene, certamente dovremmo avere... Sì, lo pensavo. No, non lo faresti. Certamente non lo faresti. Esatto. Quelle grandi chiese possono andare avanti e avere la loro teologia, la loro linea su questo e la linea su quello, e stare lontane e guardare con i loro di dietro di loro e cose del genere. E alcuni di loro non sanno di Dio più di quanto un coniglio sappia dell'indossare scarpe da neve. È così, oh, certamente conoscono tutte le parole greche e conoscono la loro istruzione. Dio non è conosciuto tramite teologia o istruzione, Dio è conosciuto per fede. La conoscenza allontana un uomo da Dio, la fede lo porta a Dio. Ecco cosa lo separò da Dio nel giardino dell'Eden, lui andò all'albero della conoscenza. È lo stesso battesimo dello Spirito Santo che ha portato vita alle persone, il motivo per cui i pentecostali e i santi rotolanti, come li chiamate voi, mi ricevono sull'argomento della guarigione divina. Oh, certo, re potentati lo sentono, dicono, vieni qui, il Signore, essendo misericordioso, guarisce coloro che sono così, è vero. Ma tutto il resto, quando parlate di vita eterna, loro appartengono alla Chiesa Anglicana, loro appartengono a questo, quello, l'altro, loro appartengono alla Chiesa, quello non ha niente a che fare con ciò. Il vostro appartenere alla Chiesa non significa questo per Dio, a meno che non siate nati di nuovo. C'è solo una Chiesa e sono coloro che sono nati nel corpo di Gesù Cristo tramite il battesimo dello Spirito Santo. Alleluia! Lascia che ti dica, fratello mio, c'è solo un modo per entrare in Cristo. Quello non è tramite stringere le mani, né per il battesimo in acqua, per aspersione, nel smettere di mangiare carne, nell'osservare i giorni sabbatici, nel smettere di fumare, masticare, bere, imprecare. Tutte queste cose, quella non è la via in Cristo. Fumare sigarette, bere whisky, correre in giro con altri, con donne, illegalmente, tutte queste cose che fate, quello non è peccato, non c'è niente, quello non è peccato, maledire, imprecare, bere, quello non è peccato, quelli sono attributi del peccato. Siete un peccatore, è ciò che te lo fa fare, ma quello non è peccato, sono gli attributi di ciò. Proprio come ora questo vi ferirà, ma sono responsabile della parola di Dio, sono disposto a discuterne in qualsiasi momento. Ecco dove voi, pentecostali, avete fatto il vostro errore, molti di voi seduti qui, sull'insegnamento. L'evidenza iniziale dello Spirito Santo, parlare in lingua è lo Spirito Santo. Ebbene, parlare in lingua va bene, ma quello è un attributo, quello non è lo Spirito Santo, è ciò che lo Spirito Santo compie. Lo Spirito Santo è l'amore di Dio, posso provarlo con la Bibbia. Quando anche parlassi in lingua di uomini e angeli e non avessi carità, ciò non mi giova nulla. Se volete un melo e avete solo una mela, siete molto lontani dall'avere un albero, vedete? È un attributo. Peccato il motivo per cui maledite, fumate, bevete, vi arrabbiate, perdete le staffe e cose del genere, è perché siete un peccatore. Quello non è peccato, è perché siete un peccatore. Gesù disse, la scrittura dice questo, chi non crede è già condannato. Se credete, non fate quelle cose perché la vita di Cristo è in voi. E se le fate perché siete un peccatore, non siete un credente. Sebbene professate di esserlo, tuttavia non lo siete. L'albero si riconosce dal suo frutto. Ora, quello, fatelo penetrare, solo un minuto mentre leggo. È così. Ecco cosa disse Gesù, l'albero si riconosce dal frutto che porta. Un albero corrotto non produce buon frutto. Bene. Laggiù, eccoli arrivare, il tempo della liberazione. Mosè nacque, crebbe alla porta di Faraone, uscì. Sperava che i figli si rendessero conto che lui era il tizio che l'avrebbe fatto, ma lo fecero. No, signore, dissero, chi ti ha fatto governante su di noi? Ci ucciderai come hai fatto con l'egiziano? E Mosè fuggì. Bene, Mosè rigettato dai suoi fratelli. Iniziamo dal 21° versetto del secondo capitolo. Ci fermeremo proprio fra un minuto su questo. Sto solo cercando di darvi un contesto. Ci rimangono solo pochi minuti, forse dovremo finire domani sera. Notate, lui fu rigettato dai suoi fratelli e andò nella terra di Madian e sposò una donna gentile. Mosè era un simbolo perfetto di Cristo. È giusto? Tutti quei patriarchi erano Gesù Cristo che viveva in precedenza. Mosè nacque sotto la persecuzione come stavano uccidendo tutti i bambini al tempo di Mosè. Gesù, quando venne, stavano uccidendo tutti i bambini per prendere lui. È giusto? Il diavolo cercava di prendere Mosè, il diavolo cercava di prendere Gesù. Ci stava provando. Posso vedere Gesù quando salì laggiù, bussò alla porta dell'inferno laggiù quella mattina. Alleluia! Non so se sia in me insegnarlo ancora stasera. Quando posso vedere Gesù quando morì al Calvario, scese là e vide tutte quelle persone là in fondo, piangendo e lamentandosi, agitandosi, disse, avreste dovuto ascoltare i profeti. Egli predicò alle anime che erano in prigione. Avevate Enoch, avevate i profeti, avevate le leggi. Perché non li avete ascoltati? Non lo fecero. La porta si chiuse. Scese all'inferno, bussò alla porta. Satana disse, chi c'è? Disse, vieni, apri la porta. Oh mai, faccio solo una rappresentazione. Certamente. Si avvicinò alla porta e aprì la porta e disse, chi sei? Ebbene, gli disse, io sono Gesù Cristo. Oh, così alla fine sei arrivato qui, vero? Ti ho seguito da molto tempo, ragazzo. So che l'hai fatto. Ora guarda, pensavo di averti preso quando ho ucciso Abele. Pensavo di averti preso quando ho ucciso Mosè. Pensavo di averti preso quando ho fatto tutte queste cose. Quando ho preso Giovanni Battista, pensavo sicuramente di averti. Ma ora ti ho preso, sei qui in mio possesso. Posso sentire Gesù Cristo dire, sono il figlio di Dio nato da una vergine. Sono venuto dai palazzi d'amore del Padre mio e sono venuto sulla terra. E sulla terra stamattina bagnata con il mio sangue che ho dato e ho pagato il prezzo della morte, del peccato e dell'inferno. Dammi quelle chiavi. Alleluia! Da ora in poi ho io il controllo. Hai tenuto in schiavitù le persone, le hai tenute nella paura e tutto il resto, ma io prenderò il controllo da ora in poi. Alleluia! Li tolse, le appese al suo stesso fianco, lo respinse nell'inferno e se ne andò. Amen! Amen! Il potente vincitore da quando strappò in due la cortina, ecco, contemplatolo in piena vista. Il potente vincitore risorse e disse, io sono colui che era morto di nuovo, vivente. E sono per sempre vivente e ho le chiavi della morte e dell'inferno. Alleluia! Che ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna. Io ho le chiavi della risurrezione, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quello mi soddisfa. Amen. Io son desso. Amen. Oh, mai. Mosè è rigettato dai suoi stessi fratelli. Gesù fu rigettato dai suoi stessi fratelli. Giuseppe fu rigettato dai suoi stessi fratelli. Vedere Gesù vivere laggiù, quello spirito di Dio che esce verso la perfezione. Ed ecco dov'era la perfezione in quest'uomo. È così. Egli era in Mosè, certo che lo era, rigettato dai suoi fratelli, ed era un estraneo nel suo paese e prese una moglie gentile. Alleluia! Due figli di nuovo. Amen. Ci arriverò proprio alla fine di queste lezioni, proprio verso sabato domenica. Quei due figli, Efraim e Manasse. Due figli di nuovo. È giusto? Rigettato dai suoi fratelli come Gesù Cristo fu rigettato dai suoi fratelli. Mandò lo Spirito Santo, rigettato dai fratelli. E venne, ed ora sta prendendo una sposa gentile. Dandola come Giuseppe, rigettato dai suoi fratelli, prese una sposa gentile. Oh my! Ora, secondo capitolo. La chiamata di Mosè, il pruno ardente. Oh, vorrei avessimo tempo per addentrarci in quello. Non lo abbiamo, solo pochi secondi, ora poi noi. Allora ci proveremo. Quando vi stancate, alzate la mano e io smetterò, lo farò sul serio. Guardate, oh fratello, questo è come pane di gran turco e fagioli. Esso vi nutre per bene, vi sosterrà in qualche modo. Potete fare un buon giorno di lavoro per il Signore domani. Potete uscire e affrontare il diavolo e dire: so dove mi trovo, non perché un brivido mi è corso lungo la schiena, perché così dice il Signore: spostati, Satana, ora sto prendendo il controllo. Ora siamo figli di Dio. Quando? Ora! Domani sera? No! Proprio ora! Ora siamo figli di Dio! Ora siamo seduti insieme nei luoghi celesti! Ora lo Spirito Santo è qui! Quando? Ora! Ora abbiamo vita eterna! Entrerai nella vita eterna quando morirai, fratello Branham. Ce l'ho ora, la possiedo ora. Come? Gesù Cristo disse così. Così dice il Signore. Quindi fatti da parte, morta, allontanati, Satana. Non hai più legami per me. Il vecchio Paolo stava erigendo un ceppo per decapitare là fuori, disse: sai cos'è quello ragazzo? Ti taglieranno la testa. E così ho combattuto il buon combattimento, ho finito il corso, ho osservato la fede. Ehi, cosa dirai prima di morire? La morte disse: ah, tu piccolo giudeo dal naso adunco, so che sei stato colpito con le vidure e calato da... così via. E hanno fatto questo, quello, l'altro, ma ora ti ho preso. Lui guardò là, la morte disse: ti farò tremare e scuotere. Disse: morte, dov'è il tuo dardo? La tomba là fuori è il fango, quel soldato romano gettò del fango per ammucchiarlo laggiù, disse: io ti terrò. Disse: oh morte, dov'è il tuo dardo? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma grazie sia a Dio. La tomba disse: ti terrò, ti farò ammuffire, ti farò marcire, i vermi ti mangeranno, le tue ossa torneranno in polvere. Ma Paolo disse: guardo quella tomba vuota là fuori, io sono in lui. Alleluia! Io risorgerò quel mattino e riceverò una corona che il Signore, il giusto giudice, mi darà. Non solo loro, ma ognuno di quelli, anche quelli nel tabernacolo Branham, che amano la sua apparizione. Amen! Certo! Il diavolo non è altro che uno spaventapasseri, vi spaventa in qualcosa, non ha alcun diritto legale. Egli fu spogliato di ogni diritto a principati, egli spogliò ogni cosa quando morì al Calvario. Eccolo, ora scende! Mosè era fuggito, era là fuori dietro al deserto a pascolare le pecore di Jetro. Mai! Era stato là fuori 40 anni e aveva un paio di figli. Era proprio uscito là fuori. E sua moglie, la piccola vecchia, era una piccola creatura con un temperamento impulsivo e anche Mosè aveva del temperamento. Quindi immagino che ebbero un gran tempo fuori dietro quel deserto. Non è vero? Dio sa come domarvi? Sì! Così un mattino lo vedo con un vecchio bastone storto, appoggiandosi, avanza, zoppicando, 80 anni, e la barba bianca che scende così, e i capelli che scendono. Guardò da una parte, disse: è una scena strana. Guardò di nuovo, disse: perché quell'albero non si consuma? Disse: credo che farò una deviazione. Sapete, a volte sentite molto rumore, fate una deviazione, vedete di cosa si tratta e venite salvati. Molto fuoco, sapete, sì. Esso inizia a bruciare, il fuoco dello Spirito Santo inizia a bruciare. La gente si gira e dice: qual è il problema con quello? Ora Mosè iniziò ad avvicinarsi, dire: chissà perché quella cosa non si consuma. Sta bruciandola da mezz'ora, non l'ha ancora bruciata. Si avvicinò e disse: ebbene, mi avvicinerò e vedrò di cosa si tratta. E una voce parlò da là, disse: togliti calzare il terreno, dove ti trovi il terreno sacro. Ora, essa non disse togliti, non, Mosè disse: mi togliere il cappello, e gli disse: calzari. Così si chinò e si tolse i calzari. Disse: chi sei, Signore? Disse Mosè. Ora questo inizia dal terzo capitolo, scende dal primo versetto fino al dodicesimo. Disse Mosè: ho udito i gemiti del mio popolo e ricordo la mia promessa. Oh, alleluia! Ricordo la mia promessa con Abraham. E ho udito le loro grida e gemiti, sono sceso per liberarli. Amen. Scese per mantenere la sua parola. Uno di questi giorni le vecchie tombe laggiù, le lapidi poste di lato sulla tomba della nonna, quello non fa alcuna differenza. Io ricordo la mia promessa, sono sceso per liberarli. Non mi importa, lasciate che venga per breve tempo, non fa alcuna differenza per me. Alleluia! So chi sta guidando la barca e voi rimanete proprio fermi. Sono sceso per liberarli. Cosa farai? Mosè, io manderò te. Oh, Signore, mandare me? Io non posso farlo, Signore. Oh sì, ti ho posto in questo mondo per quello scopo. Beh, ho 80 anni, ho la schiena piuttosto rigida, forse ho l'artrite, e non sono un uomo eloquente, io non so parlare molto bene. Ora, chi creò la bocca dell'uomo? Disse: Signore, se mi mostrerai la tua gloria andrò. Amen. Non abbiate paura, quella parola significa così sia, vedete? Mostrami la tua gloria, andrò. Vorrei vedere un po' di quella gloria della Shekinah. Voi no? Sì, Signore. Mostrami la tua gloria, Signore. Ora, cosa? Qual è la tua gloria, Signore? Mosè, cos'è quello in tua mano? È un bastone, Signore, un vecchio bastone storto. Disse: gettalo a terra. Lo gettò a terra, diventò un serpente. Lui saltò indietro. Disse: raccoglilo dalla coda. Lo fece, si trasformò in un bastone. Disse: ora Mosè, cos'è quello nel tuo? Disse: prendi la tua mano, mettila nel tuo petto. Lo fece sul suo cuore, la tirò fuori, era bianca di lebbra. Vedete, significa la coscienza dell'uomo, il cuore dell'uomo è bianco di lebbra. Gli stessi pensieri della sua mente sono lebbra, peccato. Se la rimise in seno e la tirò fuori di nuovo, cosa si doveva fare? Quando tornò fuori era bianca nettata, proprio come la mano di un bambino, come l'altra mano. Lui vide la gloria di Dio. Cos'è la gloria di Dio allora? Miracoli, segni, prodigi e guarigione divina. Mostrami la tua gloria, Signore. Quando egli era pronto a liberare il suo popolo, Mosè si fece avanti lo Spirito Santo e mostrò segni, prodigi e guarigione divina. Amen! Giusto. Allora guardò la sua mano, disse: mai. E osservate, questa era una bacchetta di giudizio. Quella era la bacchetta, scopriremo nella lezione di domani sera, su come quella bacchetta fu agitata sull'Egitto. Quella era la bacchetta del giudizio di Dio. E la mano che tiene il giudizio di Dio deve essere purificata. Amen! Una mano purificata dalla lebbra. La raccolse e disse: ora scendi in Egitto, tuo fratello è quassù sulla strada, e lui sarà un profeta per te e sarai come Dio per lui. Ecco Mosè venne e disse: Ietro, oggi devo lasciarti. Afferrò un vecchio mulo e ci mise una cavezza così, e mise sua moglie a cavalcione su questo vecchio mulo con un piccolo su ogni fianco, ed eccolo andare. Potreste immaginarlo? Un uomo anziano, 80 anni, barba lunga e capelli lunghi, un bastone storto in mano, guidando un vecchio asino con sopra una donna seduta con due figli che scende giù a prendere il controllo dell'Egitto. Potreste immaginare una scena simile? Cosa stai scendendo per fare, Mosè? Alcuni di loro. Eccomi, mai si stava divertendo. Andiamo, Sefora, era sua moglie, sapete, trascinando anche il vecchio asino insieme, disse: andiamo, stiamo andando giù in Egitto, stiamo andando a prendere il controllo. L'Egitto era come la Russia, la più grande unità meccanizzata, il più grande esercito al mondo era in Egitto. Poteva sbarazzarsi del mondo intero, abbatterlo a terra. E Mosè stava scendendo per prendere il controllo. Un uomo anziano con un bastone in mano, una moglie seduta su un mulo con un bambino su ogni fianco. Eccolo andare. Stavano scendendo per prendere il controllo. Perché? Dio aveva promesso. Gloria a Dio. Fu lo stesso accade a Sbarnea. Dio glielo aveva promesso a Gesù e disse, possiamo farlo, perché Dio ha detto così. Eccoli scendere in Egitto, ed ora osservate quanto un uomo può diventare negligente. Nella locanda Dio lo incontrò, qua giù, nella locanda, e lo avrebbe ucciso. E Sefora andò e prese una pietra affilata e circoncise i suoi due figli con una pietra affilata e gettò il prepuzio davanti a Mosè e disse, tu sei uno sposo di sangue per me, solo salvò la vita di Mosè. Cosa stava facendo Mosè? Mosè entrò in una tale frenesia nel trambusto del giorno, era ad un tale punto riguardo all'andare laggiù che dimenticò il suggello della circoncisione. Ed ecco dove stiamo agendo noi oggi, ecco dove le chiese della santità stanno venendo meno, abbiamo così tanto tempo, il Signore ci ha dato molti soldi, stiamo costruendo grandi chiese e grandi guglie mettendo sedie e soffici. E organi a canna al punto che abbiamo dimenticato il suggello di Dio che è il battesimo dello Spirito Santo. Vero, Dio, mandaci una Sefora. E così circoncisione, ogni maschio di Israele in Egitto che non era circonciso veniva reciso. E la circoncisione era il suggello della promessa, e la circoncisione del Vecchio Testamento è il battesimo dello Spirito Santo del Nuovo. E ogni uomo al di fuori del battesimo dello Spirito Santo sarà reciso. Eccovi, Dio sì misericordioso. Io so che vi sto stancando, ma sto avendo un tale tempo. Ebbene, forse devo fermarmi. Bene, inizieremo domani sera dal quarto versetto, allora, il quarto capitolo. Geova nell'ultima parte del quarto qui, terzo, fa conoscere il suo nome. Io sono l'Io sono. Disse, chi dirò che mi ha mandato? Disse, io sono. Disse, le persone non lo crederanno. Disse di loro che io sono ti ha mandato. Io sono, non io ero, io sarò, ma io sono, cioè tempo presente. I giudei un giorno erano là bevendo acqua e gioivano e parlavano della manna che mangiarono nel deserto. E Gesù era in mezzo al popolo, San Giovanni 6, e gridò alla festa e dissero, ebbene i nostri padri mangiarono manna nel deserto. Ed egli disse, sono tutti morti? Egli disse, ma io sono il pane di vita che è venuto da Dio dal cielo, l'albero della vita dal giardino dell'Eden, se volete. Io sono il pane di vita dal cielo, e se un uomo mangia di questo pane, beve questo sangue, beve il mio sangue, mangia la mia carne, ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dissero, quest'uomo bestemmia, come ci darà il suo corpo da mangiare? Disse, ebbene ora noi sappiamo, crediamo a Mosè, Mosè è il nostro profeta, crediamo a Mosè, e i nostri padri furono nutriti con la manna nel deserto per 40 anni. E gli disse, lo so, ma ognuno di loro è morto. E gli disse, ma io sono il pane di vita. Ebbene, dissero, ebbene vuoi dirmi questo veramente? Egli era la roccia che era nel deserto, egli era la manna che era nel deserto, egli era il pane di presentazione nel Tempio, egli era le acque nel Giordano. Gloria! Egli era l'alfa, l'omega, il principio e la fine, era colui che era, che è e che verrà. Egli c'era prima che ci fosse un mondo, egli ci sarà quando il mondo non ci sarà. La radice, il rampollo di Davide, la stella del mattino, il giglio della valle e la rosa di Sharon. Alleluia! Sia radice che rampollo di Davide. Alleluia! Prima di Davide, in Davide e dopo Davide. Gloria! Credo alla deità di Gesù Cristo. Egli era più che un profeta, era più che un bravo uomo. Egli era Dio velato in carne, Dio in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Ecco chi egli era. Entreremo in quello fra alcune sere, chi egli era. Ecco perché non potete avere fede, perché non sapete chi egli era. Ebbene, dissero, dici di aver visto Abramo e non hai ancora 50 anni. L'uomo non ne aveva che 30, era stanco e i suoi servizi lo avevano fatto invecchiare. Disse, non sei un uomo di 50 anni e dici di aver visto Abramo che è morto da 8 o 900 anni? Ascoltate, gli disse, prima che Abramo fosse, io sono. Alleluia! Io sono Geova, egli è Geova Manasse, egli è Geova Rafa. Egli è il egli, tutti i nomi redentivi di Giove erano in lui, e in lui dimora la pienezza della deità corporale. Egli è là. Sono sceso per liberarli, sto dichiarando il mio nome. Dite loro che sarà un memoriale per tutte le generazioni, che io sono, non il io ero o io sarò, io sono. Lo stesso Dio che era là quella sera e qui stasera. Ora io andrò davanti a voi, manderò il mio angelo ed egli sarà in una colonna di fuoco e lo manderò davanti a voi ora come una colonna di fuoco ed egli vi guiderà. Una colonna di fuoco, così grande come una colonna. Una colonna di fuoco andrà davanti a voi per guidarvi. L'io sono sarà in quella colonna di fuoco. Ora per il tabernacolo Branham e voi che siete associati e conoscete questa verità, sapevate che la stessa colonna di fuoco è con noi stasera? Vi ricordate di aver scattato la sua fotografia laggiù e come ora essa si è diffusa in tutto il mondo? La stessa colonna di fuoco che seguiva Mosè l'ha impassato nel pruno ardente. Che cos'è? Ogni studioso qui non lo sa. Se continua a scivolare su queste parole altro qui, io so dove mi trovo. Ho la testa a posto, credo, tramite lo Spirito Santo. Lasciate che vi dica, qualsiasi studioso qui sa che quell'angelo che seguiva i figli di Israele attraverso il deserto era l'angelo del patto, e l'angelo del patto era Gesù Cristo. Mosè stimò le ricchezze di Cristo e tesori maggiori di tutto l'Egitto. È giusto? Certo, l'angelo del patto. Allora cos'è sto qui con noi? Potrebbero dire che abbiamo perso il senno, siamo questo, quello, l'altro, un mucchio di santi rotolanti o qualcosa. Forse potrebbero dirlo. Ma Dio stesso ha rivendicato se stesso nella stessa colonna di fuoco che guidò i figli di Israele e ci sta guidando avanti proprio oggi. Alleluia! Gloria a Dio! Lo stesso che era con Gesù Cristo là in passato quando si alzò e disse a quei farisei. Loro erano là, disse la donna al pozzo, dove erano i suoi peccati segreti e così via. Esso sta operando in mezzo a noi ora. Colui che era, che è e che verrà. Alleluia, lo sto aspettando. Voi? Gloria a Dio, alleluia. Ogni indovinare se n'è andato. Oh my. Quando contemplo la croce meravigliosa dove il principe della gloria morì, considero tutta la mia fama solo una perdita. Povero misero. Oh mio amico peccatore, come puoi resistere a vedere quella grande chiesa là nelle sue prefigurazioni che si accumulano con quella colonna di fuoco per guidarli e guardare di nuovo qui proprio oggi? Quanti hanno la fotografia? Vediamo la vostra mano. Quanti vorrebbero avere la fotografia? Vediamo le vostre mani alzate. Le avrò domani sera, ve le mostrerò qui. Bene, eccolo, rivendicato. 30.000 persone, critici erano là, dissi, non affermo di essere un guaritore, sapete che non lo sono, parlo solo della verità. Quando sono nato in una piccola capanna lassù in Kentucky, l'angelo del Signore entrò dalla finestra e rimase là, c'era una colonna di fuoco, e dissi, Dio l'ha dimostrato, e se dico la verità, Dio rivendicherà la verità. E se sono un bugiardo, Dio non avrà niente a che fare con me, e proprio in quel momento fece, eccolo venire, l'Associazione Fotografica Americana, tutti loro là, Look, Life, Time, Collier e tutti loro. L'Associazione Fotografica Americana ne scattò la foto, disse, credo sia psicologia, l'abbiamo vista prima, ma credo, e la portarono a casa e là la luce colpì le lenti. La portarono a George Lacy, la misero sotto tutto ciò che potevano. Ed ora è appesa a Washington D.C. nella sala d'onore. Alleluia! Che cos'è? Gesù Cristo con quel gruppo che chiamano Santi Rotolanti. Dio benedica il vostro cuore. Ogni famoso quadro che sia mai stato dipinto prima ha dovuto passare per la sala dei critici. L'uomo che dipinse l'ultima cena là attraversò la sala dei critici. Ebbene, criticarono, gli servì tutta la vita, ma ora è appeso nella sala d'onore, doveva passare per la sala dei critici. E fratello, sorella, quando abbiamo iniziato in questa che chiamiamo religione dello Spirito Santo molto tempo fa, dovevamo andare in piccole vecchie stalle, a casa di qualcuno, un piccolo magazzino da qualche parte. E rimasero all'esterno i peccatori masticando gomme da masticare, ridendo e facendosi beffe, chiamandoci santi rotolanti. E abbiamo dormito in prigione e tutto il resto. Ecco sì, sono stati picchiati, sono stati derisi. L'altro giorno un piccolo predicatore era seduto a casa mia, poiché lo avevano respinto da una città lui e sua moglie per nutrire i suoi bambini. Avevano dormito fuori su delle coperte, coperte bagnate, le appendevano agli alberi e le lasciavano asciugare al mattino. Poi scendevano sui binari della ferrovia, raccoglievano un granello di Gran Turco alla volta, avevano un pentolino, lo battevano con una pietra e vivevano di Gran Turco, battute per 12 o 14 giorni alla volta. Il mio vecchio manager, Dio benedica il suo cuore, il vecchio fratello Bosco, sdraiato là a Durban, Africa, stasera, pregando che io vada là, si sdraiò là in Texas con la schiena battuta da scudisciate quando minacciarono di tagliargli la gola e tutto il resto. Quando camminava con un polso rotto cercando di portare la sua valigia, battuto per aver predicato il battesimo dello Spirito Santo. Vagarono in pelli di pecore e capre bisognose in luoghi deserti che il mondo non è degno di ricevere. Le grandi chiese si fecero beffe e puntarono le dita, dissero che eravamo santi rotolanti. Quando costruì il posi la pietra angolare là, dissero che avrebbero trasformato quella piccola vecchia cosa in un'officina. È stato 20 anni fa e lo Spirito Santo vive ancora qui. Alleluia! È così, e ciò che dissero essere fanatismo e ogni cosa. Re e monarchi in tutto il mondo hanno chiamato. Grandi uomini sono stati guariti, le potenze di Dio si sono diffusi in tutto il mondo al punto che ora siamo a milioni. Alleluia! E una di queste mattine lei ha attraversato i critici, dissero che si sarebbe esaurito. Mi dissero qua giù, dissero, Billy, hai perso il senno e tutto quello che c'è in merito. Persino la mia stessa suocera disse, bene, il ragazzo è diventato pazzo. Ma se lo sono, sto avendo un tempo meraviglioso. Lascia che ti dica qualcosa, fratello, ascolta questo e dico questo con rispetto. Alleluia! Tutto l'inferno non può fermarlo. È ordinato che sia così da Gesù Cristo e lo sarà. Perché su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non preverranno contro di essa. Come? Che cos'è? Che tipo di chiesa? Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, Pietro. Ma il Padre mio che è in cielo te l'ha rivelato, rivelazione spirituale della parola di Dio tramite lo Spirito Santo. Su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Lei sta andando avanti. Ora, fratello, poiché lei è stata derisa e perseguitata e respinta ogni cosa, uno di questi gloriosi mattini, alleluia, il grande maestro che si trova in gloria, indicando i suoi servitori, non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore, non per teologia, non per grammatica, non per queste altre cose, ma tramite semplice, santa e incontaminata fede nel Figlio di Dio e ciò che egli ha detto nella sua parola. Egli sta dipingendo un quadro. Sta dipingendo un quadro. Che cos'è? Una chiesa ripiena di Spirito Santo che egli preordinò prima dell'inizio del mondo per apparire là nella sua gloria. E una di queste mattine egli scenderà giù dal cielo. Alleluia! Come un grande magnete egli prenderà quella piccola chiesa che è stata perseguitata, l'appenderà là nella sala d'onore quando lei attraverserà il cielo gridando, questa veste di carne lascerò e sorgerò e coglierò il premio eterno. Gridando attraverso l'aria, addio, addio, dolce ora di preghiera. Amen. Padre Celeste, ti ringraziamo stasera. Non so qual è il problema, non sono proprio riuscito ad entrare in questa lezione in qualche modo. Lo Spirito Santo si muove, esplode, si sposta. Oh, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per il tuo amore e potenza. Grazie, Signore, ti ringrazio per persone umili che in questa grande epoca oscura qua giù, in questo grande tempo di appagamento personale, oh, altezzose, orgogliose, amanti del piacere più che amanti di Dio. Lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi sarebbero avvenute queste cose. Seconda Timoteo 3, nella tua parola, disse che sarebbero stati temerari, gonfi, sanno più di qualcun altro, superbi, intemperanti, spietati e senza amore verso i buoni, avendo parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza, anche tali schiva. Dio, hai detto che in quel giorno avresti avuto una piccola chiesa, hai detto non temere, piccolo gregge, è piaciuto al Padre tuo darti il regno. Grazie, Signore, per aver aperto i miei poveri occhi, me, un povero disgraziato accecato là fuori nel peccato, nato in una famiglia peccatrice e cresciuto su un barile di whisky. Oh, ma Dio, come hai protetto ed aiutato e benedetto e soddisfatto! Come posso mai esprimere i miei sentimenti verso di te, Signore? Oh Dio, lascia solo che questo sia solo il principio, Signore, affinché possa andare di nuovo agli angoli del mondo, dappertutto, proclamando il messaggio di liberazione e salvezza. Dio, scuoti questa piccola vecchia chiesa come mai prima. Possa lo Spirito Santo afferrare ogni persona qui, farla digiunare e pregare, esistendone a terra giorno e notte gridando, Signore, finché risveglia l'antica, si diffonde qui fuori, Signore. E si diffonde da qui e presente un tempo all'antica che riporterà uomini e donne a Dio. Concedilo, Padre, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alziamoci.
Want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Tears all past, home at last, ever to rejoice.
Alleluia. Guardo qua giù, ricordo un uomo anziano che era solito sedersi là quando predicavo quei messaggi, piangendo, asciugandosi le lacrime dagli occhi e mi abbracciava. Un bel giorno andrò a vederlo. Guardo lassù e ne vedo un'altra che si trova là, è la vecchia sorella Weber. Ricordo di diversi. E la sorella Snelling che era solita cantare nel coro, il caro vecchio fratello George seduto là dietro. Dove sono? Alleluia! Sono stati portati là nei seni, alleluia! Suggellati nel regno di Dio, li osservai quando andarono. Vidi il caro fratello George andare là, continuava a guardare attraverso la porta facendo... E diceva, dov'è? Che succede? Ho pregato per il suo piccolo nipote stasera, era malato. E poi guardava laggiù e continuava, dissero, sta osservando il fratello Bill. Egli non stava osservando me. All'improvviso girò la testa verso oriente e disse, oh Gesù, sapevo che saresti venuto a prendermi. Allungò le mani e morì, uscì ad incontrare Dio. Alleluia. Oh my. Andiamo a casa. Lo amate? Mi chiedo se c'è un uomo o una donna qui dentro. Dica, vorrei conoscerlo nella pienezza della potenza della sua risurrezione. Alzate la mano. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Vi chiedete perché sto aspettando questa chiamata all'altare? Ho un motivo perciò. Bene, alzate la mano. Vorrei conoscerlo nella potenza della sua risurrezione. Una potenza risorta, fratello. Non intendo dire qualcosa che dovete scavare, tirare e provare. Intendo proprio, liberatevi di voi stessi e Dio vi porterà là lontano da qualche parte, dove proprio un tale piacere vivere per Lui. Non c'è niente nel... Ebbene, le altre cose sono tanto morte quanto la mezzanotte, vedete? Niente, nessun desiderio ha fatto nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Mai quelle vecchie cose del mondo, non dovete smettere di farle, non dovete, non c'è niente da smettere, ciò proprio vi lascia. Voi, semplicemente non c'è più, se ne va proprio via. Amen. Quanti amano il Signore, dicano Amen. Ditelo molto forte. Amen. Bene.
Jesus with you. Turn around, shake hands now.
Giratevi e stringete le mani ora. Stringete la mano a qualcuno vicino a voi e dite, sono felice di incontrarti qui nel tabernacolo. Voi sistematevi di nuovo. Ora molto sommessamente ascoltate.
Right.
Non è dolce? Ogni cosa in cielo è chiamata così. Ogni cosa sulla terra è chiamata Gesù. Ora chineremo i capi. Grande insegnante, che un giorno eri seduto sul monte e hai detto: pregate tutti in questo modo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, perché tu è il regno e la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen. Buonasera, il Signore vi benedica.